ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Allora, noi ci chiediamo e vi chiediamo che cosa fare per aiutare chi soffre di questa patologia e le loro famiglie. E poi torneremo a parlare di politiche familiari dopo i dati sulla natalità in Italia. Allora, in regia ci sono Gabriele Di Domenico e Damiano Caprio. Io invece sono Alessandro Guarasci. Questi sono i primi 25 minuti del Mondo alla Radio.
Matteo è un bambino come tutti, vede, sente, ma non capisce il mondo, perché il mondo non rispetta i suoi tempi. Matteo è un bambino autistico.
E allora, comportamenti ripetitivi, difficoltà ad avere relazioni con i propri compagni, parlare in modo anomalo, oppure proprio non parlare per niente. Allora, questi sono solo alcuni dei modi in cui si manifestano i disturbi che vengono chiamati dello spettro autistico. È un problema che in Italia, pensate, colpisce un bambino su 77 nella fascia di età tra i 7 e i 9 anni. Ecco, molto poco si sa sulle cause di questa malattia e c'è anche molto da fare ancora sulla diagnosi e sulle cure. Ecco, allora, sollevare l'attenzione sul problema è la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo voluta nel 2007 dall'ONU e che si celebra appunto il 2 aprile. Per l'occasione i monumenti di molte città si illumineranno di blu. Le stime più recenti, diffuse appunto dal Ministero della Salute, dicono che i maschi sono 4,4 volte più colpiti rispetto alle femmine. Dunque, una malattia su cui bisogna ancora capire tanto, questo l'ha detto Adeliana Storri, il professor Stefano Vicari, che è responsabile di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza dell'ospedale Bambino Gesù di Roma.
Senz'altro l'autismo ha una grandissima variabilità nel presentarsi, nel manifestarsi, quindi le caratteristiche possono cambiare molto da bambino a bambino, da ragazzo a ragazzo, da adulto a adulto, perché ricordiamola, questa è una condizione che tende a permanere per tutta la vita della persona. Tant'è che oggi noi parliamo non tanto di autismo quanto di spettro dell'autismo, proprio per dare questa grande un'immagine a questa grande variabilità di manifestazione. Però le caratteristiche fondamentali sono essenzialmente una difficoltà socio-comunicativa, cioè una difficoltà a entrare in relazione con l'altro anche in termini di comunicazione, e la presenza di interessi ristretti, di attività ripetitive, di una ipersensorialità che caratterizza un po' la persona che ha questo tipo di condizione. Ecco, e forse l'altro aspetto che mi preme sottolineare è proprio questo, che non sempre l'autismo è un disturbo, l'autismo può essere una condizione che non richiede necessariamente un'assistenza da parte del mondo esterno, quindi come vede la variabilità è davvero molto grande.
Che incidenza ha nella popolazione pediatrica in Italia?
I dati in Italia ci dicono 1 su 77, cioè quindi siamo intorno all'1,3%, un po' superiore all'1%. I dati nel mondo concordano per una prevalenza dell'1%, ci sono dati provenienti anche recentemente dagli Stati Uniti che parlano di numeri molto più alti, addirittura arriviamo quasi al 3%. Quindi è certamente un disturbo particolarmente frequente.
Ma se il disturbo dello spettro autistico è una condizione che permane, come diceva lei, per tutta la vita, che ruolo può avere una diagnosi precoce?
Guardi, intanto ovviamente la possibilità che i sintomi si riducano fortemente esiste, anche se è ridotta, ma Vede, l'obiettivo è soprattutto migliorare la qualità di vita delle persone che presentano un spettro dell'autismo. Quindi intervenire precocemente vuol dire favorire l'acquisizione di una serie di competenze che possono migliorare notevolmente la qualità di vita di questi bambini, visto che parliamo di intervento precoce. Ad esempio la capacità comunicativa, la comparsa del linguaggio, la possibilità di stabilire delle relazioni con i coetanei che sono più fruttuose. E poi, se posso permettermi, bisogna sempre ricordare che il disturbo dello spettro autistico, questo sì, cioè quando si manifesta come disturbo, esso ha molte comorbidità, cioè altri disturbi che si associano. L'autismo raramente si presenta da solo, molto spesso si accompagna ad altre problematiche come la disabilità intellettiva, ad esempio, o la ADHD, disturbo attenzione e iperattività, o anche in età più avanzata, in adolescenza, in età adulta, disturbi dell'umore, ansia, aspetti quindi che hanno a che fare con dei modalità psichiatriche più definite.
I bambini con autismo nel nostro sistema scolastico hanno degli insegnanti di sostegno o è più terapeutico per loro frequentare insieme a tutti gli altri bambini e favorire quindi per quanto possibile la socializzazione?
Una cosa direi che non esclude l'altra, cioè è molto importante, poi ovviamente dipende anche dalla gravità con cui, dalla severità con cui lo spettro si manifesta, però è molto importante che ci sia un educatore individuale appunto per il ragazzo con l'autismo, ma è fondamentale, altrettanto fondamentale, che il ragazzo viva una dimensione sociale e di comunità all'interno anche della scuola e quindi che viva in qualche modo il rapporto con la classe.
Allora, diciamo che le modalità di cura, di intervento, ma anche di sperimentazione possono essere davvero tante, soprattutto per una patologia di cui si sa poco. Allora, il caso dell'Ollus Oltre il Labirinto, che appunto lavora proprio sull'autismo. Siamo nati nel 2008 da un'idea di alcuni genitori di persone, all'epoca bambini con autismo. Così ci ha detto il presidente onorario Alberto Kais, che ci ha presentato anche un'idea a dir poco originale. La Hug Bike. La Hug Bike permette l'uso della bici a persone con autismo o con altre disabilità, garantendo proprio loro la sensazione, in qualche modo anche gratificante, di poter controllare una bicicletta. Allora sentiamo proprio Alberto Kais.
Questa è una bicicletta che abbiamo inventato noi per i nostri ragazzi, la bicicletta degli abbracci, appunto perché i nostri ragazzi siedono davanti e non dietro. Quindi il conducente sta dietro e dà la possibilità di abbracciare questi ragazzi.
Una sorta di tandem evoluto in qualche modo.
È un tandem evoluto. Abbiamo anche un bellissimo episodio che abbiamo regalato questa bicicletta al Papa alcuni anni fa. Siamo andati con tre ragazzi, due verbali e uno non verbale, che si chiamava Ottavio. E quando Papa Francesco gli ha detto: beh, Ottavio, grazie, gli ho risposto: figurati, con questa R un po' particolare, no? E poi ha avuto un'evoluzione non indifferente, perché poi il Papa la voleva regalare, e praticamente una famiglia di Bari o di Foggia, non ricordo bene, praticamente aveva chiesto al Papa se poteva avere questa bicicletta. Solo che non riceveva risposta, e c'era qualcuno che telefonava a questa famiglia e loro pensavano che fosse una telefonata di pubblicitaria, no? Poi si è ricordato: ma io ho fatto una richiesta al Papa di questa bicicletta, e ha visto un 06 e ha detto: ma questa, c'è qualcuno che mi sta chiamando dal Vaticano? Ed era proprio Francesco, il quale gli ha detto: guarda che la bicicletta tua è qua.
Senta, quali effetti, diciamo, terapeutici ha questa bicicletta? Che cosa serve concretamente?
Allora, io farei parlare la nostra psicologa, che è quella che segue i nostri ragazzi, che magari è più professionale su questo discorso.
Allora, dottoressa, lei si chiama?
Paola Matussi.
Allora, a che cosa serve poi concretamente questa bicicletta? Quali benefici può portare?
Allora, questa bicicletta è nata intanto dall'idea di un papà, perché i ragazzi autistici non hanno il senso del pericolo, per cui se andavano in giro con il tandem normalmente potevano rischiare di scendere a un semaforo e andarsene. Invece in questo modo il passeggero che sta davanti e abbraccia questo manubrio ha l'idea di condurre lui la bicicletta, invece può andare in totale sicurezza.
Perché vedo che ha un doppio manubrio, un manubrio diciamo più corto davanti e invece uno più largo e ampio, esatto, che abbraccia, per la persona che sta dietro, se non sbaglio.
Sì, la persona che sta dietro abbraccia la persona che sta avanti, così non abbiamo il rischio che scappi, ad esempio. E tra l'altro è l'idea geniale per poter far sì che questi ragazzi vadano in bicicletta, in sicurezza.
E questo andare in bicicletta poi che effetti ha?
E intanto c'è un senso di autoefficacia non indifferente. E poi, cioè, ce lo ricordiamo tutti, no? Quando da Natale si aspettava la bicicletta, no? È comunque una gioia, una cosa talmente naturale, talmente comune, che il fatto di avere un'idea così geniale per poter permettere anche a bimbi e ragazzi autistici di andare è veramente prezioso.
Siete, può diventare anche uno strumento terapeutico, diciamo, non dico su larga scala, però lo possiamo portare anche in tante realtà che curano?
Sì, può essere utilizzata da qualsiasi tipo di persona intanto, e poi il fatto di pedalare in due è veramente terapeutico, perché tanti dei nostri ragazzi ad esempio sono molto pigri e poi, non avendo un mondo in qualche maniera a loro adatto, non riescono a godere di queste piccole cose che sono così ovvie.
E così importanti.
Così importanti, certo. Tra l'altro questa bicicletta qua la vendiamo in tutto il mondo, e vantiamo vari tentativi di... Come?
D'imitazione, forse.
D'imitazione, esattamente. E, sì, è un... Ma soprattutto riempie il cuore, perché è stata progettata da un papà che voleva solo portare il figlio in bicicletta.
Però io vi ricordo il nostro numero WhatsApp per mandare i vostri messaggi: 335-124-3722. Lo ripeto: 335-124-3722. Allora, noi ora torniamo su un dato che in questi giorni ha fatto molto discutere. Pensate, in Italia solo 382.000 nuovi nati. Diciamo che è davvero lontano l'obiettivo delle 500.000 nascite entro il 2034 che dovremmo raggiungere per evitare in qualche modo il crollo del sistema paese per quanto riguarda la sanità, le pensioni e così via. Però purtroppo questa è una tendenza che continua a peggiorare, non mettendo sosta al declino demografico che poi è iniziato nel 2008. In sostanza, ogni anno è come se perdessimo una città di media grandezza come Padova o Taranto. Al 1 gennaio 2024 la popolazione residente in Italia era pari al 58.990.000 unità, in calo dunque di 7.000 unità, ovvero 7.000 persone, cerchiamo di utilizzare un termine un po' meno statistico, rispetto alla stessa data dell'anno precedente. E in sostanza viene confermato quanto era già emerso nel 2022, con 33.000 persone in meno. Allora, noi abbiamo in linea Francesco Belletti, che è direttore del CISF, Centro Studi Italiano Studi Famiglia. Buon pomeriggio, Belletti.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, le misure prese in questi anni, i vari bonus, purtroppo sono serviti a poco.
Ma sì, ma anche no, nel senso che se non ci fossero stati probabilmente il dato sarebbe anche più drammatico, perché forse qualche famiglia, qualche giovane coppia è riuscito a decidere, a scommettere di mettere al mondo un bambino, un figlio in più, perché aveva un po' di sostegno. Quindi questo è difficile fare, ad avere una controprova. Forse potremmo dirla in un altro modo: la demografia ha i tempi di una petroliera, quindi per curvare una petroliera ci mette e qualche chilometro, quindi se pensiamo di dover cambiare i comportamenti demografici, cioè la disponibilità a mettere al mondo figli, abbiamo bisogno di qualche anno. Peccato che per troppi anni questa tendenza sia rimasta senza nessun contratto.
Belletti, infatti, quindi... lo dicevo all'inizio, dal 2008, mi correggo un attimo, CISF, Centro Internazionale Studi Famiglia, non italiano, sì. Internazionale. No, mi pare giusto. Senta, allora dicevamo che questo declino demografico è iniziato nel 2008 e dunque si è riuscito a fare poco. E tra l'altro noi ci aspettavamo anche una forma di quoziente familiare, cosa che finora, diciamo, sta mancando per vari motivi, diciamo, no?
No, beh, ma le responsabilità della politica sono tante, sono di lungo periodo, ma sono anche più recenti, perché diciamo, non si può imputare questo dramma demografico solo a questo governo, però in questi due anni questo governo poteva dare dei segnali molto più forti. Invece, oltre a un rifinanziamento dell'assegno unico, non è riuscito a dare concretezza proprio a questo impegno di una fiscalità diversa, quindi certamente sul sostegno diretto economico alle giovani coppie, alle giovani famiglie, siamo ancora indietro e il tempo si fa breve, quindi questo è tempo di decisioni rapide. Tra l'altro, in effetti bisognerebbe anche dire che non è vero che non ci sono i soldi, nel senso che in questo periodo, dopo la pandemia, ci sono i soldi del PNRR, sono stati veramente tanti e potevano benissimo essere in vario modo concentrati sul tema famiglie, però siamo ancora al punto più generale della questione, cioè quasi mai la famiglia è al primo posto nell'agenda del paese, ci sono sempre altre priorità e la famiglia arriva un po' troppo tardi nella lista delle decisioni da prendere, e questo chiede, diciamo, un intervento radicale, ma è difficile che lo scenario politico investa sulle famiglie, anche perché le famiglie non possono protestare, non possono scioperarebbero contro se stesse.
Beh, però la capacità... Belletti, se pochi italiani ormai vanno al voto, in fondo forse questa potrebbe essere anche una forma di protesta, potrebbe essere non conclamata, ma in realtà potrebbe essere così.
Ma voglio dire, sarebbe efficace se in assenza del quorum di votanti si dimezzassero gli stipendi dei parlamentari.
Ah, okay.
Cioè ci vorrebbe una soluzione di questo tipo, un po' radicale, un po' da cabaret più che da sistema paese, però chi non va a votare lascia il potere in mano a chi va a votare, quindi questa è un'altra cosa triste, cioè gli italiani esprimono la disaffezione e la delusione non facendo quello che invece potrebbero fare, cioè premiare gli impegni maggiormente, anche in tutti gli schieramenti ci sono alcuni parlamentari che hanno confermato una reale disponibilità a spendersi per la famiglia, solo che in tutti gli schieramenti questi parlamentari non sono quelli che poi vanno ad avere posizioni di responsabilità davvero rilevanti, quindi purtroppo nel rapporto con la politica questi ultimi anni hanno dato segnali di speranza, però spostare i comportamenti demografici non è così semplice, poi bisogna anche aggiungere subito che non è solo una questione di soldi, proprio una questione di tempi di vita, di progetti di vita dei giovani, però anche in questo caso forse investire di più sul lavoro dei giovani, sulla stabilità e sulle retribuzioni quando devono entrare nel mondo del lavoro forse darebbe più speranza e consentirebbe a più giovani di investire sui figli.
Ecco, appunto, giustamente allora ho un discorso, diciamo, su più piani, economico, di welfare e forse anche proprio antropologico, cioè riscoprire il valore di avere dei figli. Allora io ringrazio per essere stato con noi Francesco Belletti, Centro Internazionale Studi Famiglia. Buon pomeriggio, Belletti.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
In Italia pensate che quasi un lavoratore su 5 ha un contratto part-time e inoltre un caso su 2 non per scelta. Ecco, l'incidenza del part-time involontario è pari al 57,9%, dunque un dato tra i più alti in Europa. Se da una parte il contratto a tempo parziale potrebbe essere un alleato della demografia perché consente una maggiore conciliazione tra vita e lavoro, E dall'altra parte però è un ostacolo economico importante per mettere su famiglia. La chiave di volta non può che risiedere proprio nella volontà del lavoratore di avere il part-time senza che questo sia obbligato. E voi dovete pensare che le famiglie italiane hanno perso a 240 euro al mese in media a causa dell'inflazione. L'inflazione che negli anni scorsi ha galoppato molto, adesso un po' si è abbassata, però gli effetti, il trascinamento di questi effetti continua. Questo è quanto emerso dalla ricerca ACLI, povere famiglie. Allora, ecco proprio che cosa ci ha detto Lidia Borsi, che è responsabile famiglia proprio delle ACLI.
Il tema della denatalità ha un arco, per poterlo affrontare, ha un arco temporale medio-lungo, no? E le misure spesso sono invece da respiro molto corto. Faccio l'esempio del bonus di decontribuzione, che per ora è biennale, e quindi bisogna mettere insieme tutta una serie di misure che abbiano intanto il respiro lungo e che siano interdipendenti. Ad esempio, bisogna intervenire sul lavoro povero, su questo senso di grande precarietà che c'è nei giovani, ma bisogna anche intervenire sul salario. I nostri salari sono più bassi e soprattutto i giovani hanno il lavoro povero, quindi intervenire sul reddito di dignità, un salario dignitoso come dice la Costituzione. Ancora favorire l'accesso alla casa dei giovani, che è veramente importante. Nelle grandi città come la capitale il problema della casa è un problema veramente, è uno spartiacque importante. E poi chiaramente politiche di conciliazione efficienti ed efficaci. Su Roma abbiamo visto che c'è un dato in controtendenza rispetto al dato nazionale e in questo incide molto anche le nascite grazie a cittadini stranieri, quindi lì bisogna intervenire anche con politiche di accoglienza.
Ecco, ma Lidia Borsi, concretamente poi, diciamo, tramite i vostri centri di assistenza, tramite le vostre antenne sul territorio, come cercate poi di intervenire su questi problemi?
Ma noi interveniamo intanto anche attraverso i nostri punto ACLI Famiglia, ne abbiamo un centinaio in Italia, che sono spazi di mutuo aiuto e protagonismo delle famiglie, quindi qui le famiglie trovano i servizi, trovano spazi dedicati per poter anche ad esempio accedere a beni di prima necessità attraverso lo scambio, tenendo una grande attenzione sul tema della sostenibilità. Lavoriamo e stiamo mettendo in campo insieme a Banca Etica dei percorsi sulla educazione finanziaria delle famiglie, perché purtroppo questo modello dominante io esisto se consumo colpisce molto le famiglie impoverendole, e quindi anche tutto questo poi ha dei riflessi molto negativi anche sulla questione di fare dei progetti.
Ecco Borsi, ma questo che cosa vuol dire secondo lei?
Diciamo che a fronte ai progetti a tempo indeterminato come quello di un figlio, molto spesso i giovani preferiscono uno stile di vita più legato a io esisto perché consumo, ma perché appunto mancano misure che li possono aiutare a fare dei progetti a tempo indeterminato. Come dicevo prima, il lavoro povero, la difficoltà ad accedere alla casa porta i giovani ad avere magari nella mente progetti più legati al consumismo, a fare le vacanze, a fare qualcosa. Diciamo che noi cerchiamo di aiutare le famiglie con un modello di azione sociale che li prende in carico a tutto tondo. Da una parte cerchiamo di dare un aiuto ai bisogni materiali, anche lavorando con gli aiuti un po' assistenziali. La nostra rete dei servizi di CAF e patronato aiuta moltissimo le famiglie su tutta la parte dell'esigibilità dei diritti. I bonus, per quanto appunto non siano la soluzione, è molto difficile spesso avere accesso, ma ancora le aiutiamo. C'è una grande povertà anche relazionale, una solitudine delle famiglie, e quindi anche in questo i percorsi alla genitorialità, l'accompagnamento possono aiutare le famiglie in una quotidianità sempre più problematica. C'è una generazione che si trova oggi sandwich, da una parte c'è i genitori da accudire, da una parte i bambini piccoli. Su questo sono necessarie misure di conciliazione adeguate.
Allora, misure di conciliazione adeguate, speriamo davvero che per la famiglia vengano tempi migliori. Io mi fermo per poco più di 4 minuti, vi lascio con una canzone di due grandi artisti, Santana e Steven Tyler, Just Feel Better, un vecchio successo che però è sempre verde.
Alla radio.
E allora, cari ascoltatori, lo sapete che a giugno ci saranno le elezioni europee? Ma allora, quali sono le tematiche più urgenti proprio per l'Unione Europea? E poi perché se ne parla davvero poco? Benvenuti, anzi, bentornati all'ascolto del Mondo alla radio. E allora, Allora, le elezioni europee del 2024 si tengono nei 27 stati membri della UE tra il 6 e il 9 giugno, come deciso appunto dal Consiglio dell'Unione Europea. In Italia le urne vengono aperte, anzi saranno aperte sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Chi può votare? Tutti i cittadini e le cittadine che abbiano compiuto il 18° anno di età entro 9 giugno del 2024. Fin qui le istruzioni, diciamo, quelle più pratiche. Ecco, allora vi ricordiamo che le elezioni europee vedranno l'elezione di 720 europarlamentari. Si tratta di un aumento importante rispetto agli attuali 705 seggi, una variazione che appunto tiene conto dei cambiamenti demografici in diversi stati. E vi ricordiamo pure che vale davvero la pena votare, perché il Parlamento è l'unica istituzione dell'Unione Europea a essere eletta direttamente a proprio dai cittadini. Nei fatti diciamo che se ne parla davvero poco, e su questo sembra d'accordo anche l'ex presidente della Commissione Europea, Romano Prodi.
Poco presenti, ecco. Abbiamo anche poi un sistema elettorale per cui alla fine si vota paese per paese. Arriveremo un giorno in cui si confronteranno di fronte al popolo un leader francese con un austriaco, con un italiano, e si voterà quindi a livello europeo. Oggi non ci siamo ancora.
Su un tema fondamentale come la pace, l'Europa come la vede?
L'Europa non ha avuto alcuna influenza sul problema della pace, sul problema. Purtroppo io, quando è cominciata la guerra, ho detto si risolverà solo quando si metteranno d'accordo la Cina e gli Stati Uniti. Devo dire che purtroppo le cose finiranno così. Una mediazione o una influenza europea non si sono viste, schierati dalla parte di chi sta soffrendo, però solo le due grandi potenze potranno mettere fine a questo terribile conflitto.
Un altro tema fondamentale è quello delle migrazioni. L'Europa troppo chiusa in se stessa in questo momento.
Chi parla contro le migrazioni vince le elezioni dappertutto. Tristemente dicevo, ma Trump ha iniziato la costruzione del muro e Biden la continua.
Allora, l'audio di uno dei tanti salvataggi in mezzo al Mediterraneo, un audio tratto da un documentario del giornalista e videomaker Valerio Nicolosi. Allora, di Europa parla appunto il libro Quale Europa, dal 29 marzo in edicola, curato da Elena Granaglia e Gloria Riva, che raccoglie molti interventi di autrici e autori vicini o interni al forum Disuguaglianze e Diversità. Appunto, ve l'abbiamo annunciato, l'ha detto anche Prodi, uno dei temi fondamentali è l'immigrazione. Noi abbiamo in linea Marco De Ponte, che è segretario generale di ActionAid e membro del forum. Buon pomeriggio, De Ponte.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, questa Europa che, come diciamo con Prodi, sembra sempre più fortezza, si fa sempre più fatica a parlare di corridoi umanitari e in realtà si pongono delle frontiere in mezzo al mare.
Sì, diciamo che il tema per quello che riguarda le frontiere dell'Europa è che si sta consolidando attraverso il patto, cosiddetto patto migrazioni, che è stato approvato nelle sue varie fasi tra la fine dell'anno scorso e questa primavera, consolida una pratica di cosiddetta esternalizzazione delle frontiere, cioè si cerca di delegare a stati terzi come la Turchia, oppure si consolidano pratiche bilaterali di accordi fatti dall'Italia e dalla Francia con paesi come la Libia, la Tunisia, per fare in modo che le persone vengano bloccate prima ancora che arrivino sulle nostre coste. Il nuovo patto migranti, che è negoziato quindi in sede europea, per questo interessa questo sforzo del forum di disuguaglianze, in realtà mantiene la cosiddetta anima di Dublino, cioè si continuerà a fare carico di chi arriva il paese di primo approdo, solo che si stabilisce un meccanismo di come dire, condivisione del peso economico della...
Si sposta tutto sull'aspetto economico e quasi nulla invece sul fronte dell'accoglienza.
No, l'accoglienza rimane in teoria un dovere, solo che la mentalità con la quale l'accordo è stato negoziato è di breve periodo, cioè si pensa solo al costo di gestire questa accoglienza e dividerlo tra i paesi membri. Questo forse è un elemento di solidarietà interna all'Unione Europea, però in realtà denota il fatto che appunto la visione di corto periodo in un continente che ha un flusso migratorio nei numeri del tutto marginale rispetto ad altri continenti, che ha diciamo in realtà un bisogno di anche di pratico, di forze fresche, di giovani che lavorino nel nostro continente. Questo patto è figlio della paura, della narrazione sbagliata della migrazione come di una minaccia. E non guarda quello che si può fare nel lungo periodo, invece integrando la maggior parte di queste persone, o anche se non hanno titolo a vivere in Europa, a formalizzare i meccanismi per accessi legali, una migrazione circolare, eventualmente stagionale, con rimpatri che diano delle possibilità a chi cerca di fare questa scelta. Cioè si punta al contenimento e non si guarda alla coerenza delle politiche, tra l'altro delle politiche migratorie europee anche con altre politiche dell'Unione Europea. L'Unione Europea per esempio è ancora il più grande donatore nell'aiuto pubblico allo sviluppo e gli obiettivi dell'aiuto, della cooperazione internazionale pubblica fatta dall'Europa e dai suoi stati membri sono totalmente diversi da quelli che emergono su questo nuovo patto.
Esattamente, viene molto sottovalutato questo aspetto della cooperazione, nonostante l'Italia, l'Europa comunque possa fare di più e faccia già abbastanza. Poi toccherà vedere per esempio in Italia col piano Mattei se davvero sarà un aiuto concreto a quelle popolazioni oppure sarà semplicemente un'operazione economico-finanziaria. Allora io ringrazio per essere stato con noi Marco De Ponte, segretario generale di ActionAid e membro del forum Disuguaglianze e Diversità. Buon pomeriggio De Ponte.
Buon pomeriggio, grazie.
E allora parliamo di aspetti economici, perché dopo la crescita modesta dello scorso anno l'economia dell'Unione Europea è entrata nel 2024 in una situazione più debole del previsto. Insomma, questo lo dicevano le previsioni economiche di qualche mese fa, dunque vengono tutte riviste le cifre della crescita. Quest'anno il PIL si attesterebbe allo 0,9% nell'Unione Europea 27, dunque in sostanza quasi una stagnazione. E poi ci sono tutti gli aspetti legati alle finanze pubbliche, perché è ufficiale, dal 2024 non sarà più in vigore la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita. Dunque che succede? Tornano i limiti del 3% nel rapporto deficit-PIL e del 60% nel rapporto debito-PIL nei bilanci degli stati. Possiamo dire che è di nuovo rigore e austerità. Francesco Saraceno è un economista ed è molto dubbioso proprio sull'efficacia del patto di stabilità.
Avevamo un problema all'origine di un patto di stabilità che era assolutamente inadeguato per garantire che si potessero fare tutte le cose che oggi abbiamo imparato dalla crisi si possono fare. Transizione ecologica, beni pubblici europei, salute e così via. E purtroppo si è ultimamente anche aggiunta la difesa. Si contava sulla riforma del patto di stabilità per migliorarlo e in realtà la riforma del patto di stabilità è stata un mezzo fallimento, nel senso che il nuovo patto è di fatto una versione leggermente modificata del vecchio.
Allora, lei dice che il nuovo patto di stabilità è una versione solo lievemente modificata del vecchio. Questo però dove va a incidere? Sulla capacità di spendere per pensioni, welfare, sanità?
Direi che oggi la priorità per tutti i paesi europei, nessuno escluso, compresa anche la Germania, anche i paesi più forti, infatti io da qualche mese o anno sostengo che la Germania sia in questo momento in una fase molto masochista, la necessità principale è quella di investire in infrastrutture tangibili, fisiche, cioè tutte le transizioni per la transizione ecologica, ma anche le infrastrutture che noi chiamiamo intangibili, cioè il capitale umano, l'istruzione, la sanità e quindi anche, per rispondere alla sua domanda, in parte al welfare. Cioè dobbiamo migliorare la nostra capacità di crescere, e questo si fa sia con un miglior capitale fisico che con un miglior capitale umano. E la letteratura abbondantissima degli ultimi anni dimostra che non basta l'investimento privato, non basta l'investimento pubblico, servono entrambi. Quindi se noi, diciamo, tarpiamo le ali all'investimento pubblico, questo poi ha delle conseguenze anche sulla crescita e sull'investimento privato.
Però Saraceno, mi permetta, con i debiti pubblici che abbiamo, soprattutto nel sud Europa, è un po' difficile fare tutte queste riforme e investire tanto sullo Stato sociale.
A questo io le do due risposte. La prima è che i debiti pubblici sono elevati, ma i tassi di interesse reali rimangono estremamente bassi. Cioè ancora oggi, nonostante questi due anni di inflazione che abbiamo avuto, indebitarsi in termini reali è estremamente conveniente, soprattutto per il settore pubblico e anche per il settore privato. Quindi questa è la prima risposta che do a questa giusta preoccupazione. Non vuol dire che si può spendere e espandere come si vuole, ma degli investimenti produttivi ce li possiamo permettere. La seconda risposta che le do è che comunque sarebbe auspicabile, tanto più visto che il nuovo patto di stabilità metterà, diciamo, molti bastoni fra le ruote ai Paesi membri, riflettere a dell'investimento pubblico a livello europeo. Ci sono dei miei colleghi che stanno lavorando ormai da qualche anno alla creazione di quella che noi chiamiamo una capacità di bilancio centrale, di fatto mi faccio semplificare un ministro dell'economia europeo, e secondo me questa è una delle strade che dovremmo perseguire nei prossimi mesi. Io direi che sarebbe quasi un elemento da mettere al centro dell'agenda per le elezioni europee.
L'inflazione comunque negli ultimi tempi si è alzata, ma comunque è inferiore a quella che c'è stata negli anni 2010-2000. Ecco, tutto questo però ha portato a un'Europa sempre più povera?
Sì, allora la risposta secca è sì, perché questo lo abbiamo imparato, cioè abbiamo visto nell'ultima fase, ma si sapeva già da altri episodi inflazionistici. Come dice giustamente lei, da noi sono anni che non c'era, ma insomma in altre parti del mondo ci sono stati. L'inflazione è soprattutto una grande macchina redistributiva, cioè toglie da alcuni e dà ad altri, e quindi rende necessario un intervento di perequazione. Non le rivelo nulla che lei non sappia: la povertà è aumentata, i redditi fissi si sono visti, diciamo, decurtare in potere d'acquisto e così via. Quindi è assolutamente fondamentale mettere al centro delle politiche di contrasto all'inflazione, e anche in una fase successiva, quando l'inflazione è andata via, avere al centro dell'agenda politica una redistribuzione, una riallocazione dei costi dell'inflazione. E guardi che non è soltanto una questione di etica, Anche su questo c'è una letteratura ormai quasi sconfinata. Insomma, troppa disuguaglianza fa anche male all'efficienza complessiva del sistema, fa male alla crescita, fa male all'investimento e così via. Quindi una società più equa è anche una società che cresce meglio, quindi non è soltanto una questione etica, ma è anche una questione di efficacia economica.
L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e il ritorno della guerra ai confini dell'Europa ha riportato proprio il tema della difesa al centro proprio del dibattito politico. Se vi ricordate, ci fu la dichiarazione di Versailles adottata poche settimane dopo l'invasione della Russia, del 24 febbraio, dell'Ucraina da parte della Russia, il 24 febbraio del 2022, e con quella dichiarazione gli Stati membri dell'Unione Europea si erano impegnati, tra l'altro, ad assumersi maggiori responsabilità per la propria sicurezza, a cominciare da rafforzare, la capacità di difendersi. In questa prospettiva, il 6 marzo, la Commissione europea ha presentato la prima strategia industriale europea in materia di difesa. Dovrebbe così nascere l'esercito europeo. Gli obiettivi principali riguardano appunto l'acquisto congiunto, tra tutti gli Stati europei, di sistemi di armamenti. Entro il 2030 almeno il 40% del materiale di difesa dovrà essere acquistato, viene detto, in modo collaborativo, cioè una sorta di cooperazione tra tutti gli stati europei. E almeno il 35% del valore degli scambi dovrà riguardare il commercio tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea. Si parla tanto di armi, però diciamo non si parla mai di pace. Così ci ha detto il professor Luigi D'Andrea, che è ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Messina e presidente del MEIC.
Deve fare una politica di pace, deve pensare ad essere sempre di più al suo interno, diciamo così, nel continente europeo, cosa che non possiamo più purtroppo dare per scontata, ma comunque è così, deve essere una struttura di pace e deve promuovere politiche di pace, anche nello scenario, diciamo, internazionale. Questo io credo che sia una mission che l'Europa deve avere proprio come costitutiva. E poi deve avere al centro ovviamente i grandi valori della civiltà che ha fatto l'Europa. Penso alla libertà, all'eguaglianza, alla giustizia sociale, questi sono la democrazia, i diritti la tutela dei diritti umani. Questi sono i valori intorno ai quali costruire.
Professore, mi scusi, mi permetta, però che senso ha parlare di pace quando addirittura si pensa alla creazione di un esercito europeo?
Ma questo il tema della difesa è un tema che va pensato come un segmento della politica di pace, naturalmente anche sperando di camminare, di muovere in direzione di un disarmo generalizzato. Questo, la prospettiva di un riarmo progressivo la dobbiamo guardare con ripudio, diciamo ripudiarla. Dobbiamo però governare i processi, cioè dobbiamo immaginare anche una forma di difesa che poi comporti un processo di disarmo progressivo e generalizzato, questo sì. In questo senso anche un'unificazione delle politiche di difesa a tutti i livelli, laddove la prima difesa, diciamo la prima politica di difesa è la politica estera, la prima, diciamo, forma di difesa. Ma questo è sempre stato così, comunque sicuramente è così per l'Europa, non può che essere così per l'Europa, è la politica estera comune. Deve essere una politica estera comune che deve essere la prima forma di difesa di quella civiltà di cui le parlavo e se possibile anche di promozione di questa civiltà, perché io credo che in troppi paesi la dignità umana è calpestata, vale anche per noi.
Professore, ma lei la vede molto timida questa Europa sulla politica estera?
Io la vedo troppo timida, se è troppo schiava del mito della sovranità, degli interessi, del mito delle sovranità nazionali. Questo è un'ambiguità con cui l'Europa è sorta da stati sovrani che si mettevano insieme, che hanno dato vita a una struttura che ha limitato questa sovranità, ma non ha rinunciato definitivamente alla sovranità, che è viva soprattutto proprio in questi settori di cui stiamo parlando, cioè nella politica estera e nella politica di difesa. Ed è facile capire perché, perché questo è il Tanta Santorum, usiamo una formula che ci è cara, diciamo, no? Il Tanta Santorum, il tempio delle sovranità nazionali. E quindi riuscire a condividere questa sovranità, che significa uscire dalla logica della sovranità come potere esclusivo e condividere invece un potere come servizio comune, come funzione al servizio degli interessi generali, è un passo difficilissimo, un passo pesante da fare e la nostra storia ce lo dimostra. Non lo riusciamo a fare facilmente, non lo riescono a fare gli stati che ogni momento cercano di guadagnare spazi per politiche estere nazionali, ma c'è un piccolo problema che a livello di politiche estere nazionali, diciamo, se guardiamo alle politiche estere nazionali, sono tutte inadeguate rispetto per dimensione, proprio per stazza, diciamo, agli interessi, ai problemi che dobbiamo risolvere. Tanto per dirla tutta, né con la Russia, né con la Cina, neppure con gli Stati Uniti sono credibili la singola Germania, la singola Francia e tantomeno l'Italia o il Belgio. Soltanto se riusciamo a fare qualcosa di comune in Europa, riusciamo ad avere la possibilità di interloquire a quel livello delle relazioni internazionali.
E poi in qualche modo ne abbiamo parlato prima con Saraceno, anche c'è tutto il tema del welfare. La popolazione europea teme il rischio povertà e di cadere in una situazione economica precaria proprio nei prossimi mesi, quanto tra l'altro è emerso dai dati del barometro europeo sulla povertà e sulla precarietà economica, realizzato da Ipsos e Secours Populaire, che è un'organizzazione di volontariato francese. L'indagine, della quale Arci è parte in Italia, ha coinvolto 10 paesi, dalla Francia fino al Regno Unito, per un totale di 10.000 persone, circa 1.000 cittadini per ogni paese. Allora, davvero, gli europei temono di diventare più poveri. E così ci ha detto anche Luca Jay, già presidente del Comitato Economico Sociale Europeo.
Ma guardi, l'Europa si trova a far fronte ad alcune sfide davvero inedite, oltre a quelle determinate dalle conseguenze delle diverse crisi geopolitiche intorno a noi, quindi la guerra, l'inflazione, i costi dell'energia e quant'altro. E queste sfide sono sostanzialmente in una perdita molto significativa di competitività del nostro sistema industriale, che riduce le opportunità di crescita o comunque le limita, pur essendo in presenza di una crescita, con ricadute non secondarie sia sull'occupazione che anche su nuove disparità territoriali, che quindi comportano crescite a macchia di leopardo delle condizioni di povertà. Al momento la situazione non appare così drammatica, perché anche grazie allo sforzo straordinario dei fondi del Next Generation EU, che poi per il nostro paese sono tuttora una parte estremamente consistente, questi stanno garantendo opportunità di investimento, di crescita e di occupazione, anche di sviluppo territoriale estremamente consistente. E basti pensare che globalmente sull'analisi di metà percorso della spesa del Next Generation EU pubblicata qualche settimana fa dalla Commissione, attesta che sui concreti progetti, piani nazionali approvati nei 27 paesi e su quanto finora analizzato, oltre il 40% è andato in investimenti di natura sociale, quindi stiamo parlando di un intervento che si aggiunge ai tradizionali fondi europei della coesione.
Ecco, ma mi permetta, lei può dire che lo Stato sociale in Europa si sta rafforzando, oppure tutto il patto di stabilità di cui poi si è discusso inevitabilmente andrà a tagliare anche queste voci?
Ma io guardi, il problema strutturale è che noi abbiamo di fronte delle sfide sistemiche tali che mettono in crisi il modello economico, il modello di sicurezza dei nostri mercati, delle nostre imprese e il futuro stesso della nostra occupazione. Le basti pensare che l'Europa da qui al 2050 perderà 41 milioni di abitanti, cioè circa un quinto dei suoi abitanti, e con un aumento della fascia alta, quindi degli anziani, dei grandi anziani europei, è veramente significativo. Questo ha due implicazioni che ovviamente sono evidenti per tutti. Uno, un impatto enorme sul mercato del lavoro, che dovrà fare ricorso sempre di più a popolazioni immigrate, al di là delle polemiche, e secondo, una riduzione della base che, pagando le tasse e pagando i contributi, sostiene sia lo Stato sociale e sia il sistema pensionistico. Quindi noi siamo di fronte a pressioni che non sono legate alle scelte di austerità, dalle quali per fortuna siamo largamente usciti rispetto alle politiche di austerità imposte agli inizi della seconda decade di questo millennio.
Ecco, però, Jaillet, i vincoli di bilancio sono sempre maggiori.
Anche l'attuale schema di riforma del patto di governance economica che è stato negoziato tra Parlamento e Consiglio, certo, non è il libera tutti della spesa allegra per fare qualunque cosa, è un quadro ampiamente riformato che però peraltro consente ulteriori spazi per la spesa nazionale e quant'altro. La vera sfida non è quella di riuscire a mantenere la spesa corrente sulle spese sociali, che non può che essere in continua crescita anche solo per il fattore demografico che citavo prima.
E allora vedremo, davvero continueremo a seguire le elezioni europee, a parlare di elezioni europee nelle prossime settimane. Io sono Alessandro Guarasci. Un grazie per averci ascoltato, un grazie penso anche da Damiano Caprio e Gabriele Di Domenico in regia. Buon pomeriggio a tutti, ma tra poco l'informazione.
A Caserta, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte, è l'ultima se vuoi.
Se resto qui, sento il mare che scende dai occhi.
Non so se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stati.